Ok, allora, questa mattina, come è stato già detto, con l'aiuto del Signore, parleremo del battesimo di acqua, quello descritto dalla Scrittura, però in effetti parleremo in due incontri, quindi occuperò 20-25 minuti oggi e se Dio vuole 20-25 minuti prossima settimana. Ci sono state delle conversioni, grazie al Signore, come è stato detto, e delle richieste di essere battezzate. È bellissimo perché anche in un periodo difficile, come quello della pandemia che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando, Dio, la mano di Dio non è raccorciata e il desiderio di Dio non è cambiato. Lui vuole salvare le persone che non hanno la certezza della vita eterna. E quindi anche in situazioni difficili lui opera per il bene delle anime. Perché, fratelli e sorelle, dobbiamo trattare questo argomento del battesimo? Perché noi dobbiamo sottolineare che il cristianesimo, quello biblico, non è una religione, non è cioè avere io la mia religione, tu hai la tua religione e siamo a posto così. Non è questo. Il cristianesimo descritto nella Bibbia è una relazione con Dio. Chi dice di essere un cristiano sta affermando di avere una relazione personale con Dio. Se non c'è questa relazione personale con Dio, alla luce della Bibbia, noi non possiamo definirci dei cristiani. Siamo delle creature di Dio, ma non dei cristiani. Quindi lo voglio sottolineare di nuovo. Essere dei cristiani vuol dire aver ristabilito quella comunione con il Creatore intima. Questo porterà poi al battesimo. Io voglio iniziare ricordando, prima di leggere un paio di passi, fratelli, una storia vera che ho vissuto io in un contesto che adesso vi dirò. Insieme a una persona che voi conoscete benissimo, che adesso è alla presenza del Signore, cioè fratello Elia Principe. In una circostanza andai a predicare a Monza, a un agape, e dopo, durante il pasto comune, Elia Principe era vicino a me, alla mia destra, di fronte a me c'era una persona anziana, una donna anziana, e Elia Principe scuoteva la testa e gli venivano giù delle lacrime. Io ho detto, boh, cosa sta succedendo? Forse fratello Elia non sta bene. Allora, con delicatezza, mi sono girato e ho detto, Elia, tutto bene? Che succede? E il fratello Elia mi ha detto, Gino, vedi quella sorella di fronte a te alla tua sinistra? Quella donna di fronte a te alla tua sinistra? Sai, io l'ho battezzata. Ho detto, Elia, scusami, non ti seguo. Sai, questa donna qui non è mai nata di nuovo. I frutti che lei manifesta dichiarano apertamente che ha fatto solo un bagno nell'acqua. E sai, io adesso sono triste perché? Perché avendola battezzata, sono costretto in qualche modo a trattarla come una credente, ma lei non è mai nata di nuovo. Ma lo diceva fratelli e sorelle piangendo. Questo è un dramma. E lì aggiunse allora, sai Gino, preferirei che si allontanasse, almeno io la posso evangelizzare, posso parlargli di nuovo in modo diverso del Signore. Quando una persona si battezza e non è nata di nuovo, fratelli e sorelle, non è cambiato niente, dice la Scrittura, cioè rimane nella stessa medesima condizione di prima. Leggiamo un passo, iniziamo da questo passo che voi conoscete bene, Prima Pietro, capitolo 3, versetto 21. Vi invito a mettere gli occhi sulla parola. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 21. Questa mattina, fratelli, vi voglio confessare una cosa. Mi sono svegliato molto presto, mi sono inginocchiato nella mia cameretta e ho pregato. Ho chiesto al Signore, Signore, ti prego, ti supplico, che nella chiesa di Villa Cortese non possa esserci nessuno che abbia fatto un bagno, che non possa esserci nessuno che sia ingannato da Satana. E quindi va con gli occhi aperti, pur conoscendo la parola, con gli occhi aperti nello stagno di fuoco di zolfo. Poi ho aggiunto, signore, fratelli, come ha pregato Elia Principe, signore, piuttosto fagli allontanare, mandali via, perché noi li possiamo evangelizzare come dei non credenti e riportargli una parola che li possa portare al ravvedimento e alla salvezza. Ma non, signore, non lasciarli in mezzo a noi, ti preghiamo. Ho pregato in questo modo, forse per alcuni di voi può sembrare una preghiera strana, però fratelli, nel seguito di queste riflessioni capiremo il perché. Allora, 3:21, prima Pietro 3:21. Dice qui l'apostolo Pietro: quest'acqua era figura del battesimo, che, notate, non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Che cos'è il battesimo? La richiesta del battesimo non è semplicemente un atto così senza un senso, ma è la richiesta fatta da parte di una buona coscienza. E noi questa mattina cercheremo di capire che significa avere una buona coscienza davanti a Dio. Non significa in qualche modo aver alzato la mano e dire io credo che Dio c'è, io credo che il Signore c'è. Non significa questo, ma vedremo, cari amici, fratelli e sorelle, che il battesimo in sé, l'acqua battesimale, non contiene niente di magico. Chi si battezza non è che riceve, come dire, una trasformazione dovuta all'acqua nella quale ci si immerge. Niente di tutto questo. Non toglie il peccato. Infatti dice, non è il lavamento delle sozzure. No, non toglie il peccato. Non ci può quell'acqua salvare. Non è l'acqua che noi utilizziamo che ci rende migliore e ci salva. Il battesimo cristiano non può neanche renderci migliori di quelli che siamo. Cioè, se io entro nell'acqua e sono una persona fatta in un certo modo, non è che quando esco da quell'acqua mi ha reso migliore. Non è così. Una persona che si battezza e non è nata di nuovo vive un inganno terribile. Fratelli, vive l'inganno più grande di tutto il mondo. Lo voglio ripetere. Una persona che si battezza per immersione e non è nata di nuovo vive l'inganno più terribile della propria vita, perché è un morto che entra nell'acqua e rimane ancora morto quando esce fuori dall'acqua. È una persona, fratelli e sorelle, che poi siamo costretti a chiedergli di fare delle cose che un morto non può fare. Gli chiederemo di vivere come una persona viva a un morto. Questo è impossibile. Siete d'accordo? Possiamo dire un morto cammina? Possiamo dire un morto fai questo, fai quest'altro? Non lo possiamo dire. Ecco perché a volte assistiamo a degli inganni terribili. Questi sono degli inganni terribili. Voglio iniziare dalle anomalie. Questa mattina voglio parlare delle anomalie legate a questa grande verità che è il battesimo cristiano. Vi voglio raccontare un'altra storia vera che ho sentito raccontare da un altro fratello. Una sorella veniva tutte le mattine accompagnata dal marito non credente. E questo marito, tutte le volte che arrivava in adunanza, tutti si prestavano per dargli una parola di incoraggiamento, una parola di evangelizzazione. E passato il tempo, quest'uomo è andato dagli anziani, dei pastori, ha detto: io credo veramente che il Signore Gesù è morto e risorto per me. Io voglio convertirmi. E questo si convertì veramente. Sapete che cosa è successo dopo? Quest'uomo disse: sapete che cosa è successo nella mia vita? È successo che dopo mi hanno lasciato in pace, nessuno più mi disturbava, nessuno più mi veniva a parlare. Questa è un'anomalia terribile. Allora, rendere portare una persona a Cristo è una cosa straordinaria, ma poi lasciarla lì è una grande anomalia. E questa storia rivela due grandi anomalie che voglio denunciare, nel senso che non dobbiamo noi commettere questi errori, perché dobbiamo crescere e piacere al Signore. Anche noi possiamo commettere un errore del genere. Cioè, mi impegno a evangelizzare una persona, arriva al Signore e poi lo lascio così. Questo è una grande anomalia della vita cristiana. Quindi la prima, diciamo, anomalia è, o meglio, il primo aspetto dovrebbe essere quello di avere la responsabilità non solo di portarli al Signore, ma anche di aiutarli a crescere. E questa è una responsabilità dei pastori, degli anziani, ma è una responsabilità di tutta la Chiesa. Noi abbiamo la responsabilità non solo di evangelizzarli, ok, ma anche di portarli a crescere. Se il nostro fine è portarli a frequentare gli incontri, abbiamo fallito. Non è questo il desiderio di Dio, non è questo il desiderio di chi ama veramente il Signore, cioè portare alla frequenza degli incontri. Perché io posso frequentare gli incontri e non essere nato di nuovo. Posso frequentare tutte le attività e non aver mai conosciuto la salvezza di Dio. Questa è un'anomalia. Ma c'è un'altra anomalia. Supponendo che la Chiesa, quindi gli anziani, i pastori e tutti i credenti facciano la loro parte, c'è una seconda anomalia, c'è la responsabilità personale. Non sempre chi arriva alla salvezza si lascia insegnare. Non sempre chi arriva alla salvezza è disponibile ad abbandonare, diciamo, le vecchie abitudini per piacere al Signore, quindi farsi discepolare. Anche questa è un'anomalia. Allora, venite adesso con me nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 28. Evangelo di Matteo, capitolo 28, perché ci soffermeremo su questo passo, perché questo passo ci indica delle verità straordinarie, una sopra tutte, che noi dobbiamo conoscere come cristiani, ricordarcela, vivere, ci deve vaccinare, ma la dobbiamo insegnare a chi si avvicina all'Evangelo. Noi non dobbiamo dire vuoi diventare un evangelico, perché se noi dicessimo vuoi diventare un evangelico, abbiamo rovinato quella persona. Noi dobbiamo dire vuoi conoscere il Signore Gesù? Vuoi diventare un figlio di Dio? Vuoi diventare un suo discepolo? Allora dobbiamo spiegare che cosa significa diventare un discepolo del Signore. Leggiamo, fratelli, in Matteo, capitolo 28, il versetto 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Guardate adesso il mandato che Gesù dà alla sua Chiesa. Andate dunque e fate sì che occupino un posto in adunanza. Dice così la vostra Bibbia? Non dice così, vero? Guardate cosa dice: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare, sottolineatelo, tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Qual è il mandato principale della Chiesa del Signore, della vera Chiesa del Signore? Abbiamo notato qua, è innanzitutto fare discepoli, fare non i nostri discepoli, fratelli, perché un uomo che attira a sé le persone non è un uomo di Dio, ma noi dobbiamo attirare le persone a Cristo. Noi dobbiamo far sì che queste persone diventino discepoli del Signore Gesù. E adesso vedremo le implicazioni a questa verità. Noi dobbiamo evangelizzare e far sì che le persone diventino non i discepoli degli anziani, dei pastori, gloria a Dio se imitano la loro fede, eccetera, ma principalmente devono imitare la persona del Signore Gesù, devono diventare dei discepoli del Signore Gesù. È interessante anche un'altra cosa, il secondo aspetto: queste persone, questi cristiani, devono insegnare a ubbidire a tutte le verità della parola. È bellissimo questo fatto, perché ci ricorda, fratelli e sorelle, che cosa significa essere discepoli, ci ricorda, fratelli, a chi dobbiamo indirizzare noi le persone, ci ricorda la formazione che queste persone devono avere. Non dobbiamo far sì che occupano un altro posto in adunanza. Non ci interessano i posti. Non ci interessano i posti. Ai veri cristiani interessano che le anime accettino Cristo nella loro vita. La loro vita è trasformata. Ci è stato parlato non molto tempo fa in adunanza del termine amore, che è anche la potenza di Dio. E quindi è come una dinamite, no? È come una dinamite che cambia la natura delle persone, la vita delle persone. Dio vuole trasformare le vite, ok? E farle assomigliare a Lui. Poi, notate, poi in questo passo di Matteo vediamo che le persone andranno battezzate. Quindi, per battezzare una persona, questa persona deve essere diventato un discepolo del Signore Gesù. Non sto dicendo che dovrà essere perfetta, ma in questa persona si devono capire chiaramente che c'è la vita di Cristo e c'è il desiderio di assomigliare al proprio Salvatore e di camminare come Lui ha camminato. Allora, se non è così, noi assisteremo a delle anomalie. Noi ci abitueremo a delle anomalie, a un cristianesimo falso. Ok? Vedremo dei falsi credenti, dei mostri, delle persone che non sono disposte a ubbidire, delle persone che si fanno guidare dalla filosofia di questo mondo, non sono interessate a quello che dice il proprio Salvatore. Allora, leggiamo alcuni passi che ci ricordano che cosa significa diventare discepoli. Fratelli e sorelle, venite con me in Matteo 10:38. Matteo, Evangelo di Matteo 10:38. Vi prego di aprire questi passi, non sarò lungo perché questa è una fase di preparazione poi a quello che è il battesimo. Quindi sto denunciando le eventuali anomalie, i trucchi di Satana, perché Satana vuole che noi facciamo un bagno, è vero? Perché così rimaniamo ingannati, credendoci dei figli di Dio. Lui vuole questo. Matteo 10:38 dice: e chi non prende la sua croce non viene dietro a me, non è degno di me. Che cosa vediamo qua? Che per essere degno del Signore, quindi per essere dei credenti approvati da Dio, la prima cosa che noi dobbiamo fare è prendere la nostra croce. Fratelli, di cosa ci parla la croce? Ci parla dei diritti? Ci parla, che ne so, di tutto quello che noi dobbiamo ricevere? La croce ci parla di morte. Allora, la prima cosa che le persone devono sapere, oggi in mezzo a noi ci sono degli amici, no? E noi, questi nostri amici presenti in mezzo a noi, li vogliamo veramente bene e vi auguriamo tutto il bene, eh? Però voi dovete sapere, cari amici, come un giorno abbiamo capito anche noi, che andare dietro a Gesù vuol dire rinunciare a se stessi, vuol dire morire a se stessi, vuol dire morire a tutto quello che io pensavo prima, vuol dire che non ho più diritti. La croce è un messaggio di morte, non è un messaggio di falsa libertà. Matteo 16:24. Signor Gesù adesso inizia a entrare un po' più nel dettaglio. Matteo 16:24. Dice così. Posiamo gli occhi, fratelli. 16:24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ancora una volta ribadisce Signor Gesù che diventare dei cristiani, ok? Essere dei suoi discepoli, se vogliamo, adesso vedremo proprio questo termine, significa andare dietro a Gesù, rinnegare se stessi, cioè tutto quello che io ero, tutto quello che gli altri mi vogliono dire, insegnare, educare, che non rispecchia l'insegnamento della scrittura. Devo prendere la mia croce, cioè devo essere disposto a soffrire per l'Evangelo. È scritto in Romani, fratelli, Romani 8, che tutti i giorni siamo messi a morte per amor suo. Mamma mia, Ma non so se ci rendiamo conto della portata, ma anche della bellezza di questo passo. Sta dicendo, applicandolo a noi, non solo di una morte nel senso totale fisica, ma anche di una morte per tappe, di una morte di tutti i giorni, di una morte e di una rinuncia a tutte quelle cose che mi privano di essere un cristiano. Bellissimo. Ma andiamo ancora avanti. Luca, questa volta, venite nell'Evangelo di Luca, per favore, fratelli, al capitolo 6. Adesso Gesù entra ancora un po' più nello specifico, versetto 40. È bellissimo, perché il Signore Gesù non ci nasconde niente, neanche noi dobbiamo nascondere niente a nessuno, vero? Non dobbiamo dire, sai, se ti converti, tu il Signore diventa il tuo schiavo, tu comanda e Dio fa. Non è questo il cristianesimo, è proprio il contrario. Una persona che si converte a Cristo è una persona che vuole ubbidire totalmente al suo Salvatore, al suo Signore. Versetto 40 dice: il discepolo o un discepolo non è da più del maestro, cioè non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Allora, che significa essere, che cosa significa discepolare e che cosa significa essere discepoli di Cristo? Questa mattina noi possiamo, fratelli, interrogarci, è vero, esaminare la nostra vita. Se sono anche praticamente un discepolo del Signore, che significa essere un discepolo? Significa essere, assomigliare al Signore. Non possiamo essere superiori a Lui, ma dice uguale al proprio maestro. È forte questo fatto. Allora, quando durante la giornata io faccio opero delle scelte, io devo pormi qualche domanda. Devo dire: Gesù farebbe così? A posto mio, farebbe questa scelta? Questa mattina il Signore si comporterebbe così in questa circostanza? Sto subendo dei torti, ma il Signore si vendicherebbe? Ma il Signore cosa farebbe a posto mio? Se voglio essere suo discepolo, io dovrò imitare quello che il mio Salvatore fa. Luca 14, un po' più avanti, fratelli e sorelle. Luca 14, andiamo ancora un po' più avanti. Luca 14, 27. Dice ancora: e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. È bellissimo anche questo passo. Cioè, se io non sono disposto ad assomigliare al mio Signore, non sono disposto anche a subire dei torti per amore del Signore, se io mi alzo e penso solo a me, beh, scusatemi, non so se ho capito bene o male in questo passo, io non posso definirmi suo discepolo. Sì, potrò essere un religioso, voglia. Sì, sì, potrò essere anche un frequentatore di tutti gli incontri, ma io non posso essere un discepolo. Un discepolo, alla luce di questi passi, è una persona che ha capito da cosa Dio l'ha tirato fuori. È una persona che desidera piacere al suo Salvatore. È una persona che ha capito che non deve occupare un posto passivamente nella Chiesa. No, no. Se è così, hai capito male l'Evangelo. Se tu vivi questa anomalia, hai capito male, non è questo l'Evangelo. No, Dio vuole vivere nella nostra vita perché noi possiamo in qualche modo discepolare gli altri e fargli vedere che significa essere un cristiano. Se non vivi questa condizione e, fra virgolette, ti sei convertito da un anno, due anni, cinque anni, dieci, mettiamo le virgolette, beh, forse stai vivendo il più grande inganno della tua vita. Significa andare dietro al Signore, essere dei discepoli. Significa aver capito il concetto di amore. Significa aver capito l'importanza di servire Dio. Vuol dire aver capito l'importanza di amare i fratelli, di servire i fratelli. Vuol dire aver capito l'importanza della gravità del peccato. Vuol dire aver capito che cosa devo fare quando io pecco. Vuol dire tutte queste cose. È molto interessante, fratelli e sorelle. Vedete, noi per comodità dividiamo le verità, ok? Noi le separiamo perché le possiamo comprendere meglio, e grazie a Dio che è così, ok? Usando un termine tecnico, noi studiamo in modo dottrinale, cioè separiamo le verità, gloria a Dio. Però attenzione, perché Satana userà questo metodo, sapete, per farci vivere delle anomalie. Vi faccio un esempio. Chi di noi oserebbe mettere in dubbio che la salvezza è per grazia mediante la fede? Cioè, non dobbiamo fare altro che credere nel Signore Gesù, è vero? Chi di noi metterebbe in dubbio questa verità? Nessuno, sarebbe un matto, un pazzo. Però Satana vuole che tu ti fermi lì. Ma la verità completa qual è? È che io prendo questa salvezza, e la dimostrazione che ho preso questa salvezza è che vivo come il mio Salvatore. Cioè sono un discepolo del Signore, cioè sono disposto a soffrire per Lui, sono disposto a prendermi dei torti per Lui, sono disposto, è vero, a rinunciare alle cose legittime della mia vita per dare agli altri. Voglio essere un discepolo, voglio servire il Signore. Questo è, fratelli, il piano di Dio, essere dei veri discepoli di Cristo. Satana che cosa fa? Slega queste verità. E noi che cosa facciamo? Prendiamo la salvezza, se l'abbiamo presa, e poi ci sediamo per tutta la nostra vita. Questo è un grande, inganno. E noi pensiamo che Dio non mi deve dar fastidio. Se Dio si adatta alle mie esigenze, allora io mi accetto di frequentare gli incontri, però, sai, se torno dal lavoro, il Signore mi deve lasciare libero, deve capire. Se io devo andare al lavoro e ho la possibilità di andare in adunanza, no, oh, questo è un Dio scomodo, perché adesso tu devi andare a lavorare, ma sei matto? Hai il tempo di andare in adunanza? Ma riposati. Questo è un inganno, fratelli e sorelle. Oppure torniamo dal lavoro e siamo stanchi e non andiamo alla presenza del Signore. Questo è un inganno. Questo è vivere uno dei più grandi inganni. Questo è umanesimo, cioè è Dio che si adatta alle esigenze dell'uomo. Invece il cristianesimo è l'uomo che si adatta alle esigenze di Dio. Perché, fratelli e sorelle? Perché Dio conosce il futuro, perché Dio conosce tutti i mali, perché Dio conosce le cose buone per me e le cose negative per me. Allora il vero cristiano, il vero discepolo, colui che chiede di essere battezzato, e adesso mi fermo, ma la prossima volta parleremo proprio del battesimo, che cosa significa, è colui che ha capito che cosa significa essere un cristiano. Se la nostra vita non è così, e se non sei disposto a vivere così, voglio darti un consiglio. Vai nel mondo, vivi il mondo, goditi la vita, credimi. Se non sei disposto a vivere così, goditi il mondo, non frequentare, stai nel mondo, ti voglio incoraggiare, vai nel mondo, goditi il mondo, perché se tu stai con un piede da una parte, vivi la dottrina dei Nicolaiti, un piede da una parte, un piede dall'altro, credimi, ti fai del male, vivi male sia uno che l'altro, vai nel mondo, goditi il mondo, mangia le cose del mondo, vedi quanto sono buone, succolente, fai così, ti voglio incoraggiare in questo, ma non pensare che stai vivendo la vita cristiana, non pensare che sei un discepolo di Cristo, perché saresti una persona ingannata. Fratelli, guardate, stiamo per rompere il pane e il vino, il pane ci ricordano che Dio ha dato a noi tutto quello che aveva, il Figlio, il calice ci ricorda di tante promesse che il Signore ci ha fatto. Pensate all'eternità, fratelli. Noi vivremo 100 anni. Che cosa sono in relazione all'eternità? Io voglio lasciarvi questa mattina questo esame. Io per primo. Esaminiamoci, fratelli, se siamo dei veri discepoli del Signore. Oppure ci siamo ingannati. E voglio spendere una parola ai nostri amici. Devi sapere che Dio non vuole una sedia in più in adunanza, ma vuole fare di te un suo discepolo, vuole fare di te una persona che porta in mezzo a questo mondo perduto, buio, i caratteri di Dio, dell'Iddio vivente. Vuole far vedere quanto Dio ci ama, vuole far vedere quanto Dio è giusto, quanto Dio soffre nel vedere tutti i mali che ci circondano. Questo è il programma di Dio. Allora, che il Signore, fratelli, ci benedica e che possiamo questa mattina, alla sua presenza, esaminarci. Che Dio ci benedica. Amen.